non potendo poi incidere in modi diversi da quelli che ha elencato prima l'assessore Rinaldi. E sempre in tema di partecipazione, ogni volta che noi ci siamo mossi, abbiamo fatto degli interventi nelle varie frazioni o nel capoluogo, ci siamo sempre confrontati con i cittadini, cioè quando abbiamo realizzato degli asfalti molto spesso ci siamo confrontati con i cittadini, ad esempio a Sarpiano sono stati i cittadini che hanno scelto di favorire un tracciato rispetto ad un altro. E quando abbiamo fatto l'intervento di riqualificazione su via 4 novembre ci siamo confrontati più volte con i cittadini su come doveva essere organizzato l'intervento e anche la sosta ad esempio dei veicoli, come pure sull'illuminazione pubblica sia della piazza qui di Nova Feltria e anche di via 4 novembre abbiamo fatto incontri con i cittadini. Palazzo Cappelli, la riqualificazione di Palazzo Cappelli è stata concordata e voluta dai cittadini di Secchiano con i quali ci siamo più volte confrontati. E l'illuminazione stessa, viene in mente, di via Oriani è stata concordata con i cittadini di Perticara. Abbiamo fatto incontri con le Proloco, le società sportive, l'impianto, la riqualificazione dell'impianto sportivo di Secchiano è stata attuata in stretta collaborazione con la società sportiva che gestisce l'impianto sportivo di Secchiano. Quindi voglio dire, sono queste adesso le cose che mi vengono così in mente per dire che ogni volta che ci muoviamo ci confrontiamo con i cittadini. A Secchiano continueremo in quella che dovrà essere la gestione di Palazzo Cappelli con i cittadini di Secchiano che si stanno organizzando in una forma associativa. Per quanto riguarda progetto molto più importante e impattante, come diceva il consigliere Berardi, della riqualificazione del campo qui da calcio del centro del paese, al momento abbiamo avviato una discussione ovviamente con la provincia, perché la provincia è la proprietaria della piscina. E quindi abbiamo iniziato una concertazione con loro e qui si farà ovviamente una manifestazione di interesse e in questo contesto si sentiranno anche i commercianti, gli abitanti e anche le associazioni di categoria su quello che si preannuncia come un intervento importante di riqualificazione, ma proprio legato anche del luogo, ma proprio anche legato anche all'economia. Vedete, qualcuno diceva in passato creiamo un polo scolastico al di fuori di Nova Feltria, creiamo tutto un centro sportivo al di fuori di Nova Feltria. No, noi crediamo che invece riuscire a riorganizzare questo spazio sempre vocato allo sport in quel luogo, quindi il centro del paese, fra il centro e la scuola, quindi un impianto anche a favore della scuola, ma a favore di tutta, diciamo, la comunità, non solo di Nova Feltria, e possa e debba essere un elemento a favore anche delle attività commerciali del capoluogo. E vi assicuro che anche questa progettualità sarà portata avanti, oltre che con voi, anche con la cittadinanza. Questo è quello che vi sento di dire, ecco, per assicurare anche la minoranza.
Voleva intervenire anche l'assessore Vannoni, prego.
Vannoni, Sì, allora, sono stata in qualche modo chiamata in causa per quanto riguarda la tematica di voci nel Montefeltro, dove mi piacerebbe comunque dare delle lucidazioni. Poi, se volete, dico qualcosa anche sul discorso asilo nido, perché mi sta a cuore anche questo. Allora, su Voci nel Montefeltro vi dico questo, che noi siamo partiti all'inizio dell'anno, quando sostanzialmente abbiamo presentato il PTPL, che è la domanda che facciamo, la richiesta di fondi che facciamo in ambito turistico ed è destinata a Visit Romagna, quindi il canale e l'area vasta del turismo che finanzia anche una serie di iniziative. La scadenza era febbraio 2021 e lì abbiamo ovviamente inserito tutte le nostre iniziative, quelle che fa la Proloco, insieme a quelle che fanno, insomma, tutte le Proloco del territorio, Voci del Montefeltro, eccetera. Abbiamo inserito tutto quello che comunque ci è stato indicato come appunto fattibile. Abbiamo anche un po' insistito, perché giustamente soprattutto le Proloco sono molto preoccupate dell'andamento come tutti, quindi non sapendo cosa saremmo riusciti a fare, e anche con Ubaldo, diciamo, c'erano un po' di col maestro Fabbri, c'erano una serie di ragionamenti, ma siamo addivenuti alla considerazione che appunto, siccome Brigida dall'America si stava muovendo, saremmo riusciti a portare anche già quest'anno gli americani. Vi confermo che a marzo, quando invece abbiamo partecipato a un ulteriore bando, che è quello regionale, la legge 37, come voi sapete, ne abbiamo parlato diverse volte, è uno di quei finanziamenti regionali sui quali noi non siamo capofila, perché siamo capofila sulla rete teatrale, ma è capofila Verucchio. Quindi con Verucchio e San Leo costruiamo questo grande progetto di musica nell'Alta Valmarecchia, e lì, ancora quindi scadenza 30 marzo, Ubaldo lo abbiamo inserito, anzi abbiamo fatto incontri, appunto, questi comuni insieme ad Ubaldo, dove abbiamo ragionato su come appunto costruire questo bando, e il 30 marzo ancora per Ubaldo era possibile la venuta degli americani, soprattutto, che sono il gruppo più numeroso in Italia, anche perché loro in America, sapete, sono più avanti con le vaccinazioni, si parlava di un certificato vaccinale. E quindi lo abbiamo costruito e presentato alla regione con queste caratteristiche. Ovviamente ci siamo anche posti il problema appunto, del fatto che non, forse potevano anche non riuscire a venire, e abbiamo costruito un piano B, che era quello di costruire comunque un progetto per Voci nel Montefeltro, proprio perché, come diceva giustamente il consigliere Berardi, vogliamo che Voci nel Montefeltro rimanga, se non altro anche come rimanga nell'immaginario collettivo, nella stagione estiva degli eventi del Comune di Nova Feltre e anche del circondario. Quindi abbiamo fatto di tutto perché comunque Voce Montefeltro ci fosse. A distanza di qualche giorno, quindi non ricordo se proprio i primi di aprile, è arrivata la notizia che gli americani non sarebbero venuti, e quindi la possibilità di intavolare questo famoso piano B che vi dicevo, fatto con studenti italiani che comunque ruotano nel circuito appunto di conoscenze del maestro Fabbri. Quindi adesso stiamo costruendo questo, ci stanno venendo anche delle altre idee perché vorremmo comunque fare un convegno. Ovviamente ci siamo dovuti rimmaginare un po' lo scenario, posto anche il fatto che quando Brigida ha confermato definitivamente la non venuta del gruppo degli americani, ha anche chiesto al maestro Ubaldo Fabbri di andare lui in America. Quindi questo toglie Ubaldo dal nostro territorio per una mesata buona, e questo comporterà un ragionamento anche su quel famoso piano B che vi dicevo, che avevamo già in qualche modo messo sul tavolo, ma che a questo punto va comunque, se non altro, spostato un po' più avanti in un arco temporale. E vi dico questo, però vi dico anche che c'era, allora, innanzitutto in questi mesi ci siamo comunque anche messi in moto per fare in modo che il progetto Voci nel Montefeltro avesse una conoscenza anche più ampia, tant'è vero che è stato realizzato un video dove il maestro metteva insieme sia la componente didattica, quindi come si intrattenevano i corsi, a quella appunto legata alla sponsorizzazione, proprio perché questo progetto, che poi è stato finanziato con fondi, un po' di sponsorizzazioni, un po' che vengono dal GAL, eccetera, dalla fondazione anche Valmarecchia, che adesso si trova a coabitare nello stesso immobile, Questi video servivano proprio per promuoversi anche in altri paesi, perché la volontà anche di questa amministrazione è sostenere anche nuovi bacini di studenti da poter portare sul nostro territorio, proprio per il discorso che diceva anche il consigliere Berardi, tutto il discorso degli introiti, di quello che è appunto è cultura, è un progetto culturale, ma è anche un progetto turistico. Negli ultimi anni abbiamo visto come questi studenti arrivavano anche con le famiglie al seguito, quindi anche per le strutture recettive del territorio era ovviamente un indotto importante, di cui non ci vogliamo appunto privare, ma anzi abbiamo provato a incentivarlo, per cui adesso il Covid purtroppo ha messo una barriera in tutto questo, però la nostra volontà è assolutamente questa. Vi dico anche che l'amministrazione l'anno scorso ha comunque riconfermato il contributo a Voce nel Montefeltro, facendo in modo che comunque anche i loro bilanci non ne risentissero, quindi che non ci fossero problemi per loro. Ecco, quindi in questo senso il nostro è un sostegno pieno. E quindi su questo vi lascio con questo scenario che stiamo un po' costruendo, perché è diventato uno scenario C a questo punto, però ecco, la volontà di tenere Voce nel Montefeltro nella nostra rassegna di eventi e nel nostro, come dicevo, immaginario, per cui sapere che Voce nel Montefeltro c'è comunque è ovviamente una nostra volontà. Spendo una parola sul discorso dell'esternalizzazione del nido, perché ho bisogno un po' di ricostruire un po' una storia. Allora, quando noi siamo arrivati abbiamo un po' ereditato, perché diciamo che già gli uffici, i tecnici ce lo dicevano, una volontà dell'amministrazione precedente già di ragionare su un'esternalizzazione del nido. Però devo dire che quello che noi abbiamo fatto come prima cosa da subito è stato quello di assumere l'educatrice, cosa che, apro parentesi, mi è stata rinfacciata almeno 5-6 volte sui tavoli dell'Unione, perché non si assume personale. Il sindaco di Sant'Arcangelo, quando io dicevo guardate che abbiamo, non si assume personale nei servizi educativi, sono stata ampiamente rimproverata su questa cosa, però rivendico questa scelta fatta, perché invece ritengo, a parte un discorso di correttezza nei confronti della persona, ma anche un bisogno che c'era in quel momento anche di rendere solido il servizio che noi stavamo fornendo, perché ricordo comunque che le educatrici che abbiamo sono educatrici che purtroppo per loro possono usufruire tutte e tre della legge della 107, quindi comunque si assentano per motivi legati appunto a 104, legati ai familiari, e quindi hanno, questo crea per noi dei problemi nel garantire il servizio, come ben capite, come ben sapete. E quindi diciamo che il discorso esternalizzazione entra, perché quando arriva il momento di dire non abbiamo le coperture sufficienti né come spesa di personale né come spazi assunzionali, uno dice come faccio a garantire questo servizio, quindi lì dice esternalizza, no? Però in realtà noi questa decisione non l'abbiamo presa, e ve lo dico anche perché, perché comunque stiamo osservando, ovviamente, perché ovviamente è anche una questione di costi. Voi sapete che questo è un servizio che ha una, è un servizio di quelli a domanda individuale che ha comunque una copertura da rette pagate dai genitori, che è una copertura comunque minima, il resto lo sopporta il bilancio del comune di Novafeltre, quindi diciamo tutta la cittadinanza. E nonostante questo è un servizio fondamentale in cui crediamo fortemente, lo dico anche da donna, ritengo che questo sia uno dei pilastri anche per poter parlare di equità anche per quello che riguarda il lavoro femminile, perché senza la possibilità di tornare al lavoro si perdono anche occasioni di carriera importanti, quindi questo, siccome è una di quelle cose che molto spesso ricade sulla storia delle donne, io ho fatto una battaglia per questo e sono molto attenta. D'altra parte però vi voglio anche porre sul tavolo quelle che sono le richieste del territorio, perché nonostante è stato sottolineato che noi non abbiamo partecipato molto alle nostre scelte, è però pur vero, qui ci tengo a dirlo, che i nostri numeri di telefono li hanno tutti i cittadini, abbiamo, quindi rispondiamo costantemente, anche quotidianamente, anche tante volte al giorno su WhatsApp, sui vari sistemi, al telefono, per cui noi siamo un'amministrazione molto raggiungibile per qualsiasi domanda, e questo comunque permette non solo ai grandi consessi, quindi alle assemblee, di dialogare con noi, ma anche al singolo cittadino. cittadino di dialogare con noi. In più la pagina del comune è una pagina, la pagina Facebook ovviamente, non quella del sito istituzionale che è abbastanza ingessata, ma la pagina Facebook è un altro di quei canali sui quali abbiamo lavorato anche personalmente, perché la sottoscritta, ma anche altri, però la sottoscritta, quindi so di cosa parlo, sta lì costantemente per vedere se ci sono messaggi, c'è da rispondere, ci sono sollecitazioni, foto che la gente posta di problemi, quindi siamo stati molto in allerta e molto dialoganti anche con questi strumenti che una volta non c'erano e che noi abbiamo comunque introdotto. Quindi certamente potevamo fare meglio per quello che riguarda magari le assemblee, poi è intervenuto comunque il Covid e questi due anni non hanno potuto avere altre facce, però ripeto, noi ci siamo e siamo molto raggiungibili. Detto questo, torno al mio discorso. Sul tavolo cosa abbiamo? Abbiamo delle richieste delle famiglie che vorrebbero vedere allungato il periodo di durata dell'asilo nido, sempre anche tornando al discorso lavoro. Quindi in questo momento noi con questo bacino di maestre non possiamo riuscire a coprire un orario più lungo, e l'altra cosa, abbiamo comunque ogni volta facciamo le graduatorie e abbiamo delle famiglie che sono in attesa, quindi ci piacerebbe poter allargare non solo l'orario ma anche, diciamo, la capienza dell'asilo, perché questo si potrebbe fare. In questo momento quello che non ci permette di ampliare la capienza è proprio il fatto che abbiamo questo numero di maestre, perché ogni maestra corrisponde a un numero di bambini. Quindi in questo momento siamo ingessati, per cui nell'impossibilità di avere capacità assunzionale, perché questo è un dato che purtroppo non decidiamo noi, ma comunque ci viene dato dai numeri, dalle statistiche, da quelli che sono i risultati delle volte anche, insomma, di leggi, di normative, ecco che allora ritorna un po' sul tavolo il discorso del esternalizziamo. Però ripeto, a noi sta a cuore le cose che vi ho detto, quindi andare incontro alle famiglie e soprattutto alle donne, ve lo dico molto chiaramente, però sta anche ovviamente molto a cuore il discorso della qualità del servizio, e qui spendo una parola per dire il grande servizio che stanno facendo le ragazze, le chiamo così, che stanno dentro quell'asilo nido, tutte, non solo le educatrici ma anche il personale comunque che le collaboratrici a vario titolo, sono tutte delle piccole mamme di quei bambini, e questo è un report che abbiamo dalle famiglie, quindi è davvero un fiore all'occhiello quell'asilo nido, per cui non lo vogliamo snaturare, questo sarà comunque, qualsiasi scelta a un certo punto dovremo forse prendere, non lo so, però qualsiasi scelta terrà conto della qualità del servizio e delle cose che vi ho detto. Poi siamo amministratori, gli amministratori sono chiamati a scegliere, e quindi in questo dobbiamo cercare di fare la scelta più opportuna per il territorio, per la nostra realtà, e andare incontro ai bisogni che ci sono, per cui il fatto che si facciano delle scelte è un po' quello a cui noi siamo chiamati a fare, no? E quindi è il nostro scopo, e fare le scelte giuste dopo è l'altra cosa ovviamente che ovviamente sta sul piatto. Comunque spero di aver risposto a tutto, e poi la discussione è ancora lunga, quindi mi taccio, se avete domande sono a disposizione.
Ci sono ulteriori osservazioni? L'assessore Toni vuole precisare qualcosa, e poi il consigliere Barani.
No, io guardo, sono una cosa.
Prego Gabriele, se viene domanda.
Ah no, solo una cosa per ammettere e quindi condividere quello che diceva l'assessore Vannoni, che in effetti oggi gli strumenti per confrontarsi non sono solo quelli delle assemblee o del confronto diretto, ma che ci sono anche altri strumenti, che a onor del vero io purtroppo utilizzo poco, quindi forse è anche quello il motivo per cui dopo 24 anni di presenza continua in consiglio comunale è bene che mi metta da una parte, perché a me la politica piace farla con il confronto diretto, però devo prendere atto che in effetti ci sono oggi altri strumenti che sono comunque ugualmente efficaci. Su Voci del Montefeltro, mi raccomando Elena, confido in voi.
Benissimo, assessore Toni, prego.
Toni, sì, io volevo solo puntualizzare che probabilmente, forse prima, non so se mi sono spiegata bene o non, che per quanto riguarda il discorso del sistema di raccolta porta a porta, io non credo di aver detto che parta entro fine autunno. Comunque, se dovesse aver detto così, mi correggo, cioè il progetto, si imposterà il progetto entro l'estate e entro l'autunno questo progetto verrà approvato dall'agenzia regionale. Quindi se avevo detto che sarebbe partito entro l'autunno, mi correggo.
Benissimo, a questo punto direi di dare un attimo la parola, dovevano completare delle esposizioni l'assessore Pandolfi e Rinaldi, anche su alcune proposte non trattate all'ordine del giorno, un'illustrazione ad esempio la proposta 5, 6 e la 7, quindi do la parola all'assessore Pandolfi in questo caso.
Grazie Presidente Pandolfi. No, una cosa, prima di passare al punto 6 e 7 che tratterò io, probabilmente l'assessore Berardi, il consigliere Berardi, scusa, il consigliere Berardi era scollegato per quanto riguarda il piano asfalti, l'avevo annunciato nel mio intervento sulla delibera del piano triennale dei lavori pubblici. Allora, per quanto riguarda il precedente appalto finanziato con il bilancio comunale tramite un mutuo, stiamo completando i lavori di asfaltatura e a breve verranno eseguiti degli interventi in una parte della via Campo di Maggio e la strada di Pian del Bosco. Per quanto riguarda gli interventi con il finanziamento regionale e per il 90%, il 10% da parte del bilancio comunale, gli interventi piano asfalti prevede l'asfaltatura di via Saffi, nella parte alta di via Saffi, via Manzoni, via un altro stralcio di intervento in via Campo di Maggio, via Verdi, via Raggiolo e via Rossini. Stralceremo da questo intervento la via 2 giugno perché verrà finanziata verrà eseguita grazie agli incontri e alle mediazioni per quanto riguarda le compensazioni da parte dell'ARNAM e troveremo un altro intervento per compensare. A Miniera interverremo in via Trento e in via Donegani e a Sartiano la strada di San Biagio. Questo per quanto riguarda la risposta relativa al piano asfalti.
Prego, a questo punto trattiamo anche le ultime tre proposte che avevamo visionate e poi procediamo alla votazione in scala singolarmente di ogni proposta. Quindi la 5, la 6 e la 7, sempre l'assessore Rinaldi Pandolfi e poi completiamo le votazioni.
Allora, facciamo il punto 5. Tolgo la maschera. Allora. Ogni anno le posizioni organizzative del Comune, per poter raggiungere gli obiettivi loro assegnati, hanno la necessità di avvalersi di collaborazione con professionisti ed enti esterni. Nelle collaborazioni rientrano anche servizi e prestazioni obbligatorie per legge, come ad esempio l'organo di revisione e la gestione della tesoreria. Gli incarichi che sono stati reputati necessari vanno dal supporto giuridico, contabile, fiscale, tributario, tecnico, di formazione del personale e di supporto delle attività educative. Le collaborazioni esterne sono soggette a dei limiti, sia normativi che economici. Per il nostro comune, per esempio, abbiamo un limite di spesa pari a 275.694 euro. Gli incarichi previsti per l'anno 2021 si stimano in 66.058, quelli per il 2021 T2 in 53.756 e per il 2023 in 52.396. Il nostro comune rispetta quindi ampiamente il limite di spesa per gli incarichi e gli stessi rientrano tra quelli previsti nelle normative vigenti. Sì, vai.
La parola all'assessore Pandolfi.
Pandolfi. per il punto 6 all'ordine del giorno, verifica della quantità e qualità delle aree fabbricate da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie. Allora, l'articolo 172 del decreto legge numero 267 del 2000 prevede tra gli allegati al bilancio di previsione la delibera da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio con la quale i comuni verificano la quantità di qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza delle attività produttive terziarie ai sensi delle leggi numero 167, 865 e 457 che potranno essere ceduti in proprietà in diritto di superficie o in diritto di superficie. I comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato. Attualmente non risultano aree di proprietà comunale da destinarsi alla costruzione di alloggi, edilizia residenziale pubblica, né aree o fabbricati a destinarsi alle attività produttive terziarie. Vista la situazione in cui si trova il Comune di Nuova Feltria in ordine alla disponibilità delle aree fabbricate a destinarsi alla residenza, nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi PIP non sono disponibili aree e fabbricati da destinare alle attività produttive terziarie, di non adottare conseguentemente determinazioni circa il prezzo di aree o fabbricati non in disponibilità dell'ente, nonché delle entrate da iscriversi nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, di dare atto che il presente atto costituisce, ancorché non materialmente, parte del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. Si propone l'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 2/4/2021 redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il punto 7, approvazione piano delle alienazioni e della valorizzazione immobiliari del 2021. Il decreto legge del 25/6/2018 numero 112, convertito in legge il 6 agosto 2008, come sostituto dell'articolo 33 bis della legge 111, viene disposto che le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, con delibera del proprio organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione. È stato quindi redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano suddetto ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica e paesaggistico-ambientale. Con la deliberazione della Giunta Comunale numero 21 del 2017, venivano individuati i beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, inutilizzati e come tali suscettibili di dismissione. Si propone quindi di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale, l'inserimento degli immobili nell'elenco dei beni da alienare comporta la classificazione del medesimo come patrimonio disponibile a effetto dichiarativo della proprietà. Per tutti gli adempimenti si darà mandato all'ufficio tecnico comunale di dare atto anche che il valore economico di stima degli immobili di cui è prevista l'alienazione è pari a un valore presunto di circa 239.000 euro. L'elenco dei beni di proprietà comunali è il seguente: abbiamo un terreno in via Massimo d'Azeglio di una superficie quadra di 424 metri quadri per un valore presunto di 81.000 euro destinato all'alienazione. Il terreno nella zona dell'ospedale 39 metri per un valore di 7.500 euro, anche questo destinato all'alienazione. Il terreno via Decio Raggi di 230 metri quadri per 20.000 euro destinato all'alienazione. Il terreno in località Pozzo Perticara 27.161 metri quadri per un valore di 20.500 euro destinato all'alienazione. Scuola media di Perticara, 400 metri per un valore presente di 100.000 euro destinato alla valorizzazione. Casa Torre, località Valle di Ufugliano, 96 metri quadri, 35.000 euro, valore presunto destinato all'alienazione. E l'appartamento in Nuova Fetra, in via Enrico Fermi, numero 24, 85 metri compreso di accessori, valore presunto 75.000 euro destinato all'alienazione.
Benissimo, ci sono interventi, parola al consigliere Berardi.
Solo una domanda, quando si dice destinato alla valorizzazione, cosa si intende?